Dottor Chomsky, just your assessment on what's going on.
Noam Chomsky, siamo alla vigilia delle elezioni presidenziali. Sembrerebbe che con Trump in caduta libera la consultazione sia già decisa. Lei cosa ne pensa?
I don't think that's the general assumption, but I don't think it's obvious.
Non credo. Questa è un'opinione diffusa, ma non ne sarei così certo. C'è un forte impegno tra i sostenitori di Trump. Ci sono molte incertezze. È possibile, ma non è sicuro. Non penso proprio.
Il dibattito elettorale è deludente, piuttosto scarso, diciamo. Qual è la sua opinione?
Pretty poor is an understatement. It's tawdry, vulgar.
Scarso è un eufemismo. È pacchiano, volgare, elude quasi totalmente le questioni importanti. Ci sono attacchi personali, banalità e superficialità. È uno spettacolo degradante.
Allora, quali sono, secondo lei, i problemi più gravi che l'America deve affrontare, di cui non si è parlato finora nel corso dei dibattiti elettorali?
In fact, practically no issues are discussed, but there are major issues.
In realtà non se ne parla affatto, ma i grandi problemi ci sono. Ad esempio, ciò che dobbiamo affrontare oggi è letteralmente una questione di sopravvivenza, la sopravvivenza della nostra specie. L'umanità riuscirà a salvarsi? La società organizzata continuerà in una forma paragonabile a quella attuale? Esistono gravi minacce. Una di queste è l'aumentato pericolo di guerra nucleare, un rischio tutt'altro che irrilevante. Lo conosciamo da 70 anni, a volte crescente, a volte decrescente, ora, purtroppo, avviato verso un livello piuttosto pericoloso. Non sono l'unico a pensarlo. Molti esponenti di spicco.
Come mai, scusi, se la interrompo, ma come mai non se ne parla?
Lo stesso vale per un'altra grave minaccia alla nostra sopravvivenza, la catastrofe ambientale incombente. Se non interveniamo in tempi brevi e in modo efficace, ci saranno conseguenze devastanti per le prossime generazioni. Non è che nessuno ne parla, vi è un dibattito, ma molto meno di quanto serve, e comunque si agisce poco. E nell'attuale dibattito per la presidenza il problema è appena accennato.
Allora, possiamo dire che i Verdi ne parlano, ma i candidati principali non affrontano questi problemi. E ci chiediamo perché. Perché eludono queste questioni, considerando che gli Stati Uniti sono comunque il paese più importante e influente al mondo?
Non solo qui, ma in Europa anche. Ma non è vicino con la seriousness che...
Non solo qui, ma anche in Europa, questi problemi non vengono trattati con la serietà che richiedono. È così in tutto il mondo, ma particolarmente negli USA, e gli Stati Uniti hanno una grande importanza in questo campo. Si tratta del paese più potente della storia dell'umanità, e quello che succede qui ha un impatto enorme sul resto del mondo. In questo caso particolare, gli Stati Uniti hanno assunto un ruolo piuttosto regressivo. Prendiamo i negoziati di dicembre a Parigi. Ora sono in fase di applicazione, almeno in teoria. Certo, non è nemmeno lontanamente sufficiente, ma almeno si è fatto un passo avanti. Si sperava che a Parigi si sarebbe giunti a un trattato verificabile. Sembra che anche Obama sia stato favorevole. Non si è avverato. La ragione per cui non si è realizzato è chiara. Il Congresso repubblicano non avrebbe accettato un impegno vincolante. Infatti, se si guarda a queste elezioni, il fatto più notevole e che più colpisce è che tutti i candidati repubblicani hanno negato l'esistenza del problema, oppure hanno detto che non si deve fare nulla. Il 100% dei repubblicani.
Va bene, Noam Chomsky, ma in prospettiva l'equilibrio politico, secondo lei, potrà cambiare al Congresso, dunque alla Camera dei rappresentanti e soprattutto al Senato?
Nella Camera dei rappresentanti è poco probabile. Alle elezioni della Camera si ripeterà quello che è successo alle ultime elezioni. I democratici hanno avuto la maggioranza dei voti, ma una piccola minoranza dei seggi. Questo a causa dell'organizzazione dei distretti e a causa del cosiddetto gerrymandering, un metodo che consiste nel ridisegnare artificialmente i confini dei distretti per assicurare la vincita del proprio candidato. Ma l'altra causa è semplicemente demografica. I voti democratici si concentrano soprattutto nelle città, con una maggiore densità di popolazione, piuttosto che nelle zone rurali, meno popolose, che sono tendenzialmente repubblicane. Così la popolazione urbana è sottorappresentata. Questo fatto e il gerrymandering garantiscono il blocco repubblicano della Camera, se non certo, almeno molto probabile. Se si guarda alle elezioni della Camera dei rappresentanti, su 435 seggi, in realtà solo qualche dozzina sono contesi. Lo dimostra un ottimo studio di scienze politiche, in particolare quello di Thomas Ferguson. È praticamente possibile prevedere, con notevole precisione, chi sarà eletto semplicemente sulla base dei finanziamenti consacrati alla campagna. È notevole. La correlazione è molto stretta sia per la Camera sia per il Senato. In queste elezioni potremmo avere la parità al Senato oppure rimanere con una maggioranza di repubblicani. Da notare che se Trump venisse eletto, allora tutti e tre i livelli governativi sarebbero in mano ai repubblicani. Camera dei rappresentanti, Senato e, dato che Trump sceglierà giudici di destra, la Corte Suprema. House, Senate, and since he would pick a right-wing court justice in the Supreme Court, that would mean that...
Secondo i sondaggi, comunque, è poco probabile che vinca Trump. Di fatto siamo in presenza, lo abbiamo visto durante la campagna elettorale, siamo in presenza di un'ondata anti-establishment probabilmente senza precedenti. Allora la mia domanda è questa: come mai abbiamo di fatto due candidati che rappresentano l'elite? Non è un po' strano?
Well, the you could say the same about Europe. What's happened in the recent years is popular.
Si potrebbe porre la stessa domanda a proposito dell'Europa. Negli ultimi anni c'è sdegno popolare e disprezzo delle istituzioni statali su vasta scala. Le istituzioni politiche si stanno sgretolando. Quasi ovunque pervade l'odio per le banche, le aziende, i governi. In gran parte questo è la conseguenza della politica europea dell'ultima generazione e, in modo ancora più virulento, dopo la crisi finanziaria e le misure d'austerità, ma anche più in generale conseguenza dei programmi neoliberali delle ultime generazioni che hanno avuto un chiaro effetto determinante. Hanno portato alla stagnazione, talvolta al declino di buona parte e in certi casi della maggioranza della popolazione, alla forte concentrazione della ricchezza, all'aumento delle istituzioni finanziarie e alla crescita del loro potere. Quindi un cerchio vizioso in cui la concentrazione della ricchezza influisce sul potere politico e le decisioni che portano a loro volta alla concentrazione della ricchezza e del potere e ancora di più alla stagnazione. In Europa ormai le decisioni che influiscono sulla vita delle persone, sulla politica, sono prese in modo preponderante dalla burocrazia di Bruxelles e non più dalle persone elette secondo i sistemi elettorali propri a ogni paese. Poco importa chi viene eletto, le politiche sono più o meno le stesse perché non sono originate dalla popolazione. A questo si aggiunge il fatto che le politiche stesse hanno gravi effetti economici e sociali sulla popolazione, il che causa rabbia e paura, come pure odio delle istituzioni.
Va bene, professore, però la mia domanda era un po' diversa. Intendevo dire che malgrado tutta questa rabbia e quest'odio, i due principali candidati sono l'una vicina a Wall Street e l'altro è un miliardario.
Non è del tutto vero. C'è stato un candidato che viene dal popolo. Era Bernie Sanders e, fatto sorprendente, è arrivato molto vicino a vincere la nomination per il Partito Democratico. E questo anche senza l'appoggio del mondo degli affari e praticamente senza nessun finanziamento. Un fenomeno molto sorprendente. In Europa è lo stesso. I partiti cosiddetti estremi, di destra e di sinistra, come Podemos e altri, sono in aumento, mentre i partiti tradizionali sono in declino. Ecco come è successo. Negli Stati Uniti è pressoché impossibile per una persona candidarsi con qualche probabilità di successo senza capitali enormi. Queste elezioni costano miliardi di dollari. La straordinaria sorpresa del fenomeno Sanders è il fatto che sia arrivato così lontano senza finanziamenti di tale entità. È una netta rottura dello schema. Generalmente devi essere molto ben finanziato, con capitali privati e societari, se vuoi entrare nel sistema politico.
Noam Chomsky, negli USA, in effetti, vi è stato un considerevole e inatteso sostegno per la sinistra radicale. Lei crede che vi sia un futuro per questo movimento?
Due punti should be made. For one thing, with regard to the question, yes, in fact, take a look at the vote, the way the vote, the voting broke down by.
Ci sono due aspetti da considerare a questo proposito. Osservando la ripartizione del voto per età, per generazione, si constata che i giovani, i cosiddetti millennials, quelli che hanno raggiunto la maggiore età in questo millennio, erano prevalentemente favorevoli a Sanders. Presumibilmente questo ci dà un'indicazione della tendenza futura. Il secondo aspetto, anche se le posizioni di Sanders sono considerate radicali e rivoluzionarie, sono di fatto posizioni convenzionali del nuovo corso democratico. Le politiche da lui propugnate non avrebbero sorpreso Dwight Eisenhower. Il fatto che sia considerato radicale è un'indicazione del deciso spostamento a destra durante l'intero periodo neoliberale. Negli anni 50, 60 e all'inizio degli anni 70, Sanders sarebbe stato considerato un democratico di stampo tradizionale.
Parliamo ora, professore, di Hillary Clinton. Cosa rappresenta? Sappiamo che è vicina a Wall Street ed è partigiana di una politica estera aggressiva. Per la classe media e medio-bassa è preferibile a Trump, pare. In un'intervista lei, professore, ha detto che avrebbe votato per la Clinton se si trovasse a votare in uno dei cosiddetti swing states, cioè in uno stato in bilico. Perché?
Yeah, because I think it's very important to keep Trump and the Republicans out. I think they're in extreme danger.
Esatto, perché è importante che Trump e i repubblicani stiano fuori. Rappresentano un pericolo estremo. In quanto alla Clinton, per quanto concerne la politica estera, non differisce molto dai leader europei. Prendiamo la sua mossa più aggressiva, il sostegno all'invasione libica. L'invasione della Libia è stata propugnata dalla Francia, sostenuta da Cameron, e poi gli USA si sono aggregati. La posizione della Clinton non era molto diversa da quella di Obama. A mio parere è stata una mossa criminale, ma l'iniziativa è venuta dall'Europa. Quindi, in questo ambito, la Clinton non è poi tanto fuori dagli schemi. In quanto alla politica interna, le sue posizioni sono un po' più progressiste di quelle avanzate durante l'amministrazione Obama, almeno sulla carta. Ad esempio, per la sanità, lei chiede un'opzione pubblica, nel senso di una possibilità per un'assistenza sanitaria nazionale. È un passo avanti. È stato sostenuto dalla maggioranza della popolazione da tempo, ma bloccato dalle assicurazioni e dalle istituzioni finanziarie. Obama aveva considerato questa opzione, ma ha rinunciato. Ora l'opzione fa parte del programma della Clinton. Sulla questione cruciale del riscaldamento globale, lei vuole il passaggio di tutte le economie domestiche, dico tutte le economie domestiche, alle energie rinnovabili nel giro di 4 anni. È un buon programma. Per il nucleare, almeno a parole, chissà quali sono i suoi veri pensieri al riguardo, lei ha chiesto una rivalutazione del programma Obama di $1 trilione per rivitalizzare il sistema di armamenti nucleari. Per di più è esplicitamente contraria agli elementi più pericolosi di questo programma, ossia lo sviluppo di missili cruise con testate nucleari che possono essere adattati all'uso sui campi di battaglia. Sarebbe molto pericoloso. Se fa sul serio? Chissà. È un politico. Se i movimenti organizzati, in particolare quelli mobilitati da Sanders, potessero organizzarsi per agire e fare pressione per risolvere queste questioni, è possibile che si possa andare avanti in questa direzione. Non in modo sufficiente, ma sarebbe almeno qualcosa.
In futuro, professore, per effetto del sostegno andato a Bernie Sanders, ci potremo dunque aspettare con la Clinton una politica più progressista negli Stati Uniti?
It's certainly possible. The elements are there. The question is whether there's plenty of opposition to them.
È possibile, ci sono i presupposti. Il problema è che vi è una forte opposizione. Dovrei anche menzionare che la politica fiscale della Clinton è progressista, almeno secondo gli standard americani. Lei è favorevole a un aumento in quanto la tassazione dei ricchi e delle società è diminuita radicalmente durante il periodo neoliberale. Lei vuole apportare dei miglioramenti. In quanto al salario minimo, grazie a Sanders, il Partito Democratico ha chiesto un aumento piuttosto sostanzioso. Questo sarebbe un progresso. Non si tratta di passi straordinari o radicali. Sono miglioramenti piccoli ma significativi per molte persone. Vi è una pressione popolare in questa direzione, soprattutto da parte dei giovani. Tuttavia la vera domanda è questa. La gente mobilitata da Sanders tornerà a casa dicendo «Addio, è finita, torno alla mia vita» oppure andrà avanti e formerà un movimento attivista costante, non solo focalizzato sulle elezioni, ma che resterà attivo e continuerà a chiedere dei cambiamenti significativi? Queste sono le scelte da fare in questo momento, se vince la Clinton. Se invece dovesse vincere Trump, si tratterà di cercare di difenderci.
Noam Chomsky, ricordo una nostra intervista di 8 anni fa, lei era scettico sul programma di Obama. 4 anni più tardi, in un'altra intervista, aveva manifestato una critica molto dura nei confronti del presidente. Allora cosa ci dice oggi degli 8 anni di amministrazione Obama? Pensa che non sarebbe riuscito a fare di più a causa del congresso, dei repubblicani, dei cosiddetti Tea Parties?
Well, whatever accomplishments there were during the Obama years were basic pretty much in the first 2 years when the Democrats had control of Congress.
Qualsiasi siano state le realizzazioni di Obama, sono state fatte principalmente nei 2 anni in cui i democratici controllavano il Congresso. I repubblicani perseguivano una sola politica: impedire qualsiasi cosa, bloccare tutto. Infatti lo ha anche detto Mitch McConnell, il leader della maggioranza del Senato. Ha detto: «Il nostro principale obiettivo è di impedire a Obama di fare qualunque cosa. È la politica dello stallo. I repubblicani respingono tutto ciò che non sono loro a dirigere. Il partito repubblicano è uscito fuori dallo spettro politico. Non è praticamente più un partito parlamentare». Infatti, alcuni tra i maggiori commentatori conservatori più rispettati, come Norman Hornstein e Thomas Mann, hanno descritto l'attuale Partito Repubblicano come un'insurrezione radicale che ha voltato le spalle alla politica parlamentare. Sì, Obama avrebbe potuto fare di più se avesse avuto l'appoggio del Congresso, ma comunque poteva fare di più e, a mio parere, ha fatto molte cose che non avrebbe dovuto fare.
He could have done a lot that he did do that he shouldn't have done, in my opinion. There's still.
Allude alla politica interna o alla politica estera?
In both. So, for example, take the.
Entrambe. Prendiamo la campagna globale di assassini, la campagna dei droni. Secondo me è un crimine grave. Supponiamo, ad esempio, che l'Iran lanciasse un programma per assassinare in Occidente delle persone che formulassero gravi minacce contro l'Iran. Esistono queste persone, come i redattori del New York Times e del Washington Post, due importanti testate che hanno pubblicato articoli nei quali si chiedeva di bombardare l'Iran ora, non di aspettare, ma di bombardare subito. E se l'Iran dicesse: si tratta di una minaccia potenziale al paese, quindi uccidiamo queste persone. Noi lo accetteremmo? Sarebbe un crimine. La campagna dei droni è proprio questo, è una campagna per uccidere le persone sospettate, con o senza prove, di rappresentare una minaccia per gli Stati Uniti.
Without evidence of being a threat to the United States.
Senta, in una recente intervista lei ha detto che gli Stati Uniti sono un paese fondamentalista. Mi chiedevo dove sta ora la maggioranza fondamentalista. Jerry Falwell, figlio del leader storico di questa corrente, sostiene Trump, ma Trump è molto distante dai valori degli evangelicali e dei cristiani della nuova nascita, i born again.
Well, actually, take a close look at that. One of the problems in the United States of organizing a large scale.
Guardiamo i fatti. Uno degli impedimenti all'organizzazione di un attivismo pubblico su larga scala per affrontare il riscaldamento globale è che il 40% della popolazione americana, dico bene, il 40%, quasi la metà, è convinta che non sia un problema. Non è un problema perché Gesù tornerà sulla Terra nei prossimi decenni. Chiaro? Rappresentano quasi la metà della popolazione. Sono la base popolare del Partito Repubblicano. Non è quindi molto sorprendente se ogni singolo candidato, senza eccezione, neghi che il riscaldamento globale sia in atto. Solo John Casey, un candidato presunto moderato, ha detto «Sì, è in atto, ma non dobbiamo fare niente in merito». Respingono tutto al 100%. Non sorprende che la base dica che il riscaldamento non è per niente un problema, perché ci sarà la seconda venuta di Cristo. Gli Stati Uniti sono da sempre un paese molto religioso, sin dalle origini. Quasi il 40% della popolazione crede che il mondo sia stato creato un paio di millenni fa nella sua forma attuale. È importante ricordare che fino alla Seconda Guerra Mondiale, anche se gli USA erano il paese più ricco del mondo, non assumevano un ruolo importante negli affari mondiali. Dal punto di vista culturale erano in uno stato di isolamento culturale. Se volevi studiare fisica o matematica andavi in Germania o in Inghilterra. Se volevi diventare uno scrittore o un artista andavi a Parigi. Gli USA stessi, anche se con eccezioni, non erano una forza intellettuale di spicco. Tutto questo è cambiato con la Seconda Guerra Mondiale. Il cambiamento è stato straordinario, ma non è avvenuto in tutto il paese. Molto è rimasto com'era, e lo constatiamo oggi nella vita politica e sociale.
It didn't change for all of the country. A lot of it stayed the way it was. And we see that in today's political life and social life.
Lei, professore, è una personalità stranota e autorevole. La sua opinione non lascia indifferenti nel mondo, in particolare qui in Europa. E in America? Nel suo paese i principali media hanno finalmente deciso di intervistarlo oppure la ignorano o boicottano ancora?
I think not by big media, so I'm never on television.
Non vengo intervistato dai grandi media. Non appaio mai in TV, neppure sul New York Times e altre grandi testate, ma vi sono molti altri modi per raggiungere il pubblico. Ieri ho parlato davanti a un pubblico di 600 o 700 persone. La settimana scorsa ho tenuto una conferenza per diverse migliaia di persone a Chicago. Proprio prima del nostro incontro sono stato intervistato per un giornale dell'Università di Harvard. Ci sono molti modi per raggiungere le persone all'infuori del grande sistema mediatico. Questo non vale solo per me, ma per molti altri.
Outside of the major media system, not just me, but plenty of others too, and that has whatever impact it has.